pena. Prego. Va bene. Allora, così abbiamo parlato allegramente di un discorso difficile e continuiamo, perché anzi si fa sempre più difficile. Vorrei dire che in qualche modo abbiamo detto che ci sono due possibilità, o rinforzare l'individualismo, ma significa restare soffocati nei propri limiti, nei quali oppure, che cos'è questo oppure? E io direi che dovremmo metterci in testa, cosa che non vogliamo fare assolutamente, perché per tutti noi, perché la nostra identità la sentiamo, non vogliamo rinunciare alla nostra identità, però se prendiamo sul serio Gesù Cristo, quando Gesù Cristo dice che chi perderà la propria vita la troverà, se lo vogliamo prendere sul serio dobbiamo anche chiederci cosa vuol dire perdere la propria vita. E secondo me vuol dire chiaramente perdere il proprio io, perché io è un qualche cosa che già definisce un confine. E invece Gesù ci dice che dobbiamo andare al di là dei confini, coinvolgerci. Insomma, in altre parole, io credo, proprio una convinzione profonda per me, che l'individuo deve morire. È una cosa che spaventa dirlo, ma l'individuo muore, non ha altre possibilità. E d'altra parte, se noi volessimo riflettere in termini un po' così, immaginare miliardi e miliardi di individui statici, ciascuno nella loro individualità, per sempre, in eterno, ma com'è possibile? Cioè, l'individuo non può aver posto in Dio, perché l'individuo è quello che serve a distinguere l'uno dall'altro. E allora, o l'individuo è imperfetto, come noi conosciamo, com'è, e allora sì, distingue, ma è in un cammino di evoluzione, per cui si spera che l'individuo diventi sempre più maturo, sempre più profondo, sempre più elevato, e va bene. Ma nel momento in cui noi pensiamo a un definitivo, un individuo o è imperfetto e non può essere definitivo, ma se fosse ipoteticamente perfetto, un individuo perfetto non può distinguersi da un altro individuo perfetto. Gli individui perfetti sono la stessa cosa. Quindi l'individuo proprio concettualmente non può esistere. Quindi l'individuo muore, e dobbiamo prenderne atto, ci spaventa un po', ma è così. L'individuo muore. Però, e qui è un discorso di fede, Gesù ci dice che morendo trovi la vita. Se rinunci alla tua vita, trovi la vita. E allora forse possiamo anche pensare che può darsi che non sia così spaventoso, ecco, perdere la propria individualità.
Posso chiedere?
Sì. Sì.
L'altro è un individuo.
Certo.
E l'altro non ha nessuna intenzione di morire.
Non lo so, però il discorso è che perdersi nell'altro è rinunciare alla propria individualità.
Ma se l'altro non si vuol perdere?
Ma l'altro è Dio in porzione temporanea, io mi perdo verso l'insieme, mi perdo. Adesso ne parliamo di quello. Ciascuno ha le sue caratteristiche, si muoverà come crede. Però cominciamo a pensare un po' per noi cosa può voler dire. Poi, allora, io dico questo. C'è, forse qualcuno di voi la conosce, una bellissima poesia di San Giovanni della Croce, commentata da lui stesso, perché San Giovanni della Croce, non so se qualcuno di voi l'ha letto, lo conosce, ma è questo straordinario poeta e teologo spagnolo che scriveva queste poesie molto liriche e poi gli faceva il commento sopra, quindi lui stesso ha scritto. Però, appunto, in qualche modo ha messo questa vena poetica, per cui anziché fare tutto un ragionamento, intanto buttava lì. E c'è questa poesia in cui dice o notte, eccetera, eccetera, in cui capita che l'amante nell'amato trasformato. Ecco, e in ogni caso, quello che il suo commento, più o meno abbastanza testuale come me lo ricordo, dice, fa tutto un discorso su che cosa vuol dire raggiungere questo risultato di pienezza divina, eccetera, 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 e poi conclude dicendo: tutto questo accadrà a coloro che meritano di vedersi in Dio, trasformati in Lui, vivranno non la propria, ma la vita divina. Cioè un tutt'uno con Dio. D'altra parte ci sono anche altri mistici che dicono cose analoghe. Per esempio Santa Caterina da Genova dice: l'anima pura in Dio è Dio. Cioè in Dio, per logica, non esiste definizione. Non esiste un definire una cosa, perché la definizione avviene nel rispetto di altre cose, riguardo a... E se uno entra in Dio non può che diventare Dio, che vivere la vita divina. Non può essere un'altra cosa, però vive in eterno in Dio. Ma un'altra cosa non esiste nella vita divina. Dio è tutto in tutti, non ci sono altre cose, no? Quindi, vabbè, uno dice: ma cosa significa questo? Ma adesso cerchiamo di capirlo qualche cosa di più. Però il discorso di fondo è questo qua. Quindi si può dire in modo paradossale che alla fine dell'itinerario l'essere umano o muore o diventa Dio, se vogliamo dire così. Cioè nel senso che se si racchiude, se si cristallizza nell'individualismo, muore, finisce. Io credo che si possa chiamare inferno questo, nel senso che a chi interessa più quella vita? A nessuno. E a nessuno interessa nemmeno il fatto che sia che subisca una punizione, perché il più cattivo che esista. Ma insomma, a me l'idea che, vabbè, ma dopo morto gliela faranno pagare, a me non mi consola per niente. Dico, vabbè, ma cosa me ne importa? Questo ha creato delle cose anche terribili. Sì, ma una volta morto, purtroppo è stata una tragedia, ma l'idea di dire: ma guarda che quello poi la sconta, qualcuno gliela fa pagare, vabbè, ma come mi può consolare questo? Come mi può piacere? Questo. Santa Teresa d'Avila diceva: chi potrebbe resistere all'idea che certi soffrano in questo modo per l'eternità? Cioè, nessuna anima sensibile potrebbe sopportarlo. Che è un modo elegante per dire che se esiste l'inferno, non è possibile vivere in paradiso per nessuno, perché chi è in paradiso diventa un inferno per partecipazione, perché è chiaro che chi è in Dio partecipa ai drammi degli altri. E dice: ma quello è colpevole. Ma che cosa me ne frega se è colpevole? Una persona che soffre, quando soffre, è una persona che soffre. E quindi è così. Difatti è per quello che io trovo molto sbagliato quello che continuano a dire ancora adesso, recentemente, dal Papa alle più alte cariche, eccetera, che spessissimo parlano di vergogna di strage di innocenti, vergogna far soffrire gli innocenti, vergogna. Ma scusate, ma non vi siete resi conto che non ha senso? Vergogna a fare delle stragi, vergogna ad ammazzare qualcuno, vergogna a far soffrire qualcuno. Innocente? Ma se noi ci mettiamo la parola innocente, ci siamo già fregati, perché abbiamo diviso il mondo in buoni e in cattivi. Allora i buoni non dobbiamo fare niente, ma i cattivi sì. E siamo rovinati, perché la storia è piena di male fatto ai cattivi in nome del bene, con poi tanti anche errori giudiziari. Ma sul catechismo c'è ancora scritto che, è incredibile, c'è ancora scritto che il quinto comandamento vieta di uccidere l'innocente. Cioè, dice che ha valore assoluto solo nei confronti dell'innocente. È una follia assoluta. Dove sta Gesù Cristo? Ma come sarebbe? Ma non si può dire vieta di uccidere e basta. Perché capisci che quando diciamo vieta di uccidere l'innocente, noi abbiamo introdotto una valutazione di merito. Per me è colpevole, lo posso ammazzare. Poi dice, ma guarda, ti sei sbagliato. E beh, ma errare umanum est. Ma scherziamo. E quello che dico, dicevo prima che era venuto fuori il discorso, un papa che è stato un buon papa, che era Benedetto XV, quello della prima guerra mondiale, un buon papa, è diventato famoso perché ha appena detto, ha definito la guerra una inutile strage. Bene, io apprezzo l'intenzione, apprezzo tutto quanto, eccetera, però mi viene anche da dire, attenzione, perché è una frase ambigua. Perché quando mi dici inutile strage, qualcuno dice, no, per me è utile, allora si può fare. Ma scagliati contro la strage, dicendo che le stragi non si devono fare mai, utili o inutili che siano. Allora diventa un atteggiamento, certo. Ma l'inutile strage, quella parola inutile, apre la valutazione. E noi che facciamo? No, perché poi adesso la guerra è un conto, ma di fronte a qualunque cosa. Basta che sia utile, il fine giustifica i mezzi, la faccio e sono autorizzato a farla. Cioè, capite come si cade nell'inganno facilmente, no? Allora, io dico questo, io credo questo, che riprendo un'osservazione che hai fatto tu stamattina, quando dicevi, ma in certi casi i cromosomi divini dove stanno? Ma i cromosomi divini sono una potenzialità che può svilupparsi o no, come tutte le potenzialità. Esistono un sacco di potenzialità in questo mondo, alcune vanno sprecate, alcune no. Una potenzialità sprecata, vabbè, è un peccato. Sì, uno può dire è un peccato, beh, ma è chiaro che ci sono tantissime potenzialità che si sprecano in tutti i sensi. Adesso basta pensare anche nell'essere umano, no? Quante uova avete voi donne dentro di voi che sono tutte potenzialità? E quanti spermatozoi abbiamo noi dentro di noi, in una sproporzione, che sono tutte potenzialità? Che percentuale diventa vita? Piccolissima, piccolissima. Quindi il grosso delle potenzialità va naturalmente sprecato. Non sono le potenzialità in sé che hanno valore, ma hanno valore se si sviluppano in un certo modo. Quindi anche il discorso dei cromosomi divini vuol dire che sono una potenzialità dentro di noi che può svilupparsi in senso divino e può anche andare sprecata se non si sviluppa. Quelle che vanno sprecate sono semplicemente potenzialità sprecate, non sono cromosomi che hanno deviato dalla loro strada. Ecco, questo voglio dire. Quindi noi abbiamo questa potenzialità. Io credo che, appunto, l'individuo che resta individuo, che afferma anche di restare individuo, si può ipotizzare anche che non solo inconsciamente uno rinuncia, ma che uno anche non vuole rinunciare un discorso, un cammino di apertura agli altri. c'è anche chi non ha voglia di vivere, non ama la vita, non gli piace. Io non so poi dentro di sé com'era, ma ho un esempio che si può citare di un tale, un distinto signore, che quando passava davanti ai cimiteri e leggeva Resurrecturis, oppure insomma è risorto, diceva ancora, ma non se ne può più di questa vita, ma per carità, io spero proprio che non sia vero. Ora, sarà stata una battuta, sarà stata quello che vuoi, ma lui diceva, a me non mi interessa, la trovo noiosa la vita, questo lo diceva sul serio. E tu mi diceva, ma voi, guarda, io adesso morirò e sono contento così. E vabbè, uno avrà anche diritto di morire, no? Se dice, io non voglio, non voglio, è una potenzialità, non la voglio sviluppare, va bene. E quindi io penso che questo è da considerare, che succederà, e cioè che chi non vuole, va bene, ha fatto la sua parabola, e questa parabola dimostra che non ha sbocchi, che non ha futuro, quindi dimostra che Dio è un'altra cosa. Ecco, quindi è una dimostrazione in negativo del valore e del significato divino. E penso che in questo senso sia positivo anche quello. Ecco. Ma chi invece intuisce il più grande di noi e ci si coinvolge e si muove in quella direzione, che può succedere a questo? Questo che dice San Giovanni della Croce, che può significare? Io non lo so, perché non lo posso sapere. Io penso che, vabbè, ci sarà una forma di vita, probabilmente. Penso che senza individualismi, ma che, so, per dirla così, ma naturalmente balbettando e senza pretesa che sia giusta, ma io penso che forse nella coscienza divina ci saranno le nostre persone che hanno in qualche modo sviluppato un rapporto con lui fino a entrare nella realtà divina, nella dimensione divina, e vivranno e sarà il permanente ricordo del nostro itinerario compiuto. Dio, per essere Dio, deve essere tutto in tutti, deve fare tutte le esperienze, quindi ogni esperienza è un'esperienza che in qualche modo noi prestiamo a Dio perché Lui sia al completo di tutte le esperienze. Quindi io penso questo, però io credo che saremo, non so dove, ma io, diciamo, mio io personale, su questo proprio non me ne importa più niente e sono disposto a perderla e buttarlo là. E vorrei dire adesso, per terminare queste mie considerazioni un po' stravaganti, e poi magari forse riusciamo a fare un po' di dialogo, vorrei tentare di trasmettere quello che è il mio stato d'animo. Io mi sento istintivamente portato, ormai, diciamo, dopo tanti anni, dopo aver riflettuto tanto, aver lavorato in questo senso, aver fatto tante esperienze, io sento di aver maturato una naturale tendenza ormai verso l'insieme. Sì, io sono io e il mio io è ancora forte, lo percepisco, però tutto sommato tendenzialmente sto all'opposizione di me stesso, perché proprio quando mi fermo un po' a meditare così non mi interessa proprio più tanto. Mentre invece quello che percepisco straordinariamente vitale è questo senso del coinvolgimento con l'ambiente che mi circonda. Io faccio una gran differenza come linguaggio, non so, prima quando parlavamo della riscoperta delle parole, del senso delle parole, non so chi lo diceva, hanno fatto un vocabolario, no? Ecco. Io faccio una gran differenza come concetto, e poi dopo come parola potrà essere sia esatto o no quello che dico, tra individuo e persona. Perché l'individuo, il mio individuo, è delimitato dai miei confini fisici. Tutti voi lo state vedendo, il mio individuo, che è questo, che ha poi delle capacità, ma mi individuo questo. mentre la mia persona è molto più ampia, perché sono io col mio individuo, ma coinvolto con tutto quello che sta intorno a me. Allora, la mia persona, oltre al mio individuo, comprende mia moglie, comprende i miei figli, comprende i miei nipoti, comprende i parenti, comprende gli aspetti culturali che ho assimilato, no? Comprende gli amici, comprende le persone con cui sto dialogando, comprende tutti voi che siete qua. Io sono quel punto di sintonia dove si esprime tutto quello che è coinvolto intorno a me, tutto quello che è coinvolto nella mia vita e che nella mia vita io ho maturato, eccetera. Ora, questo che io dico riferito a me stesso, ciascuno di voi lo può dire esatto riferito a se stesso. Allora, in questo momento, per esempio, io sono io più tutti voi, e ciascuno di voi è invitato a dire io sono io più tutti voi, perché noi siamo tutti qua coinvolti adesso in qualche cosa che ci tocca, no? C'era un grande filosofo spagnolo che si chiamava Ortega y Gasset, che diceva: io sono io più la mia circostanza, cioè quello che mi sta intorno. E aggiungeva: se non si salva la mia circostanza, non mi salvo nemmeno io. E questo fa venire la pelle d'oca. Se uno lo prende sul serio, quando dice, ma sai, aiutare gli altri è difficile. Tu ti salvi se salvi l'ambiente in cui sei inserito, se no non ti salvi. E poi arrangiati, fanne quello che vuoi di questo messaggio. Ma se lo prendi sul serio, ti toglie il pelo. Perché come fai a fregarti degli altri? Del resto, non so, Panikkar, il grande Panikkar, diceva, parlava della realtà cosmoteandrica, no? Uomo, Dio, cosmo, è una cosa unitaria. E anche Teilhard de Chardin, per esempio. Cioè questo senso di essere uniti. Perché dicendo che oggi, in questo momento, la nostra circostanza, la mia circostanza, siamo noi che siamo qui a questo. E poi ovviamente questo proietta, sì, ma siamo anche contemporaneamente con quelli che sono rimasti a casa, che sono nostri parenti, e con gli amici, con quelli che conosciamo, con tutti quanti, insomma, quindi a un certo punto l'universo intero è la mia circostanza. Questa è la questione. Allora, ecco, quello che io voglio dire. Io cerco di riflettere da tempo su queste cose e ultimamente ho scritto questo libro, che è un po' la sintesi di quello che credo e la sintesi del senso della mia fede. L'ho scritto, qualcuno ha ritenuto meritevole di essere pubblicato, e qualcuno l'ha letto, ha avuto una sua risonanza, una certa risonanza, anche Don Mario ritenuto di dargli una certa risonanza, e questo però non sono qui perché io sono andato in giro a fare, per esempio, il mese scorso sono stato a Catania, c'è stata una presentazione che mi ha commosso, per la gente che c'era, così. E anche qui adesso io in fondo sono stupefatto. Che cosa ho fatto? Ho lavorato su quello che è stata la mia esperienza di vita. Il riscontro è che oggi siamo qui a parlarne. Io sono stupefatto di questo. È un po' come, per fare un esempio noto a tutti, perché immagino che siate tutti innamorati, o siate stati tutti innamorati, o tutti abbiate fatto esperienza di essere innamorati. Bene, quando due innamorati in certe circostanze sono uno di fronte all'altro, e si guardano negli occhi, ci sono dei momenti che escono dalla nostra dimensione comune e ci si sente espandere. Io sono qui, ma sono anche lì. Mi sento dentro di te. Sento che i miei confini si dilatano. E noi abbiamo sperimentato dei momenti ma proprio assolutamente incredibili. Credo, mi auguro che li abbiate sperimentati tutti. Allora vuol dire che forse si può davvero uscire dai propri limiti, andare al di là, travalicarli. Ecco, io vi confesso che mi sento un po'... mi sento un po' così. Perché l'esperienza di essere innamorati è un'esperienza particolare che si fa in coppia. Ma il fatto però, il senso dell'amicizia, dell'amore reciproco, del coinvolgimento, del sentirsi vicini su certe anche problematiche, certe cose, di qualità è lo stesso. Vorrei dire che in questo momento mi sento innamorato di tutti voi. Ecco. Cioè mi sento in comunione. Poi, tra l'altro, mi fate impressione perché mi pare si è creata un'atmosfera di attenzione su questo. E allora forse lo Spirito Santo ci mette del suo. Com'è possibile che l'essere umano vive queste esperienze? Vuol dire che si può andare al di là dei propri limiti. Questo mi trasmette questo messaggio. Ma allora? E beh, allora non può essere altro che fiducia, cioè fede. Fede che a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza. Se noi entriamo in questo stato d'animo, vabbè. Meno male che crediamo che c'è lo Spirito Santo, ci penserà lui. No? Ecco, questo volevo dirvi. Nel ringraziarvi di avermi fatto vivere una giornata così, e nel sottolineare che questo è un autentico problema di fede, ed è una fede saldissima quando la fede arriva a avere fiducia in questo. E non posso che ripetere quello che abbiamo già detto prima, che diceva Gesù, e che mi fa venire la pelle d'oca. Quel sia fatto a voi secondo la vostra fede, che mi fa dire accidenti, sono proprio nei guai. Grazie.
Sfruttiamo ancora il tempo che abbiamo per porre delle domande, così. E se parlate un po' forte, così magari viene registrato anche la domanda e non soltanto.
Io volevo riprendere un momentino il discorso del sentirsi impotenti che si faceva questa mattina. Allora, effettivamente, se si pensa al nostro potere di cambiare il mondo, cambiare il corso della storia, cambiare la società, ci si sente molto impotenti, perché anche Martin Luther King ha fatto un pezzo, diciamo, ha cambiato qualcosa, ma non è certo cambiato il mondo, lasciando perdere Gesù Cristo. Ma neanche i più grandi sono riusciti a cambiare la società per sempre o nella totalità, e quindi ci si sente molto impotenti. Però io da un lato vi dico, forse è anche un bene, perché se un uomo avesse la potenza, il potere di cambiare tutto, guai, non oso pensare che a noi possa essere dato un potere così grande. E quindi nel senso di cambiare la società, cambiare il mondo, mi sento molto impotente. Ma io nella mia quotidianità mi sento molto potente, cioè lo dicevo prima a lei, dicevo, ma io a volte sento di avere un potere che è al di sopra delle mie forze, cioè sembra un assurdo, ma è così. Cioè mi trovo ad essere in contatto con delle situazioni che richiedono il mio intervento, cioè non so, la persona che ha bisogno di andare a lavorare e non ha né i soldi né i mezzi di trasporto per poterci andare, mi telefona alle 7 del mattino e mi dice: mi porti a lavorare? Io so che se dico di sì continua il suo lavoro, se dico di no rischia di essere licenziata. Ma così nella giornata mi capitano tantissime occasioni, talmente tante che ho la sensazione di non riuscire a fare tutto, però mi dà anche un senso proprio di potere, cioè di poter influire nella vita che ho intorno, ecco, quindi di poter veramente cambiare qualcosa. E io mi dico, cioè se tutti hanno la stessa sensazione che ho io, hanno anche un potere molto grande, tutti insieme abbiamo un potere molto grande, della goccia che fa da cerchio, ecco. Niente, questa era una considerazione che volevo fare. E poi appunto riguardo il discorso del sentirsi limitati, del sentirsi in comunione col mondo, mi viene da dire che cioè, per la mia esperienza la compassione o empatia, come forse si chiama, si usa chiamare adesso, cioè è proprio questa sensazione più di uscire fuori dalla propria individualità, un mezzo direi quasi, che ci permette di non sentirsi più singoli, ma di sentirsi un po' fuori, comunque in comunione con le altre persone. Cioè questa era la mia esperienza personale.
Scusa, il nome com'è?
Daniela.
E dunque, non sentirsi impotenti è già detto abbastanza, è così, perché effettivamente sotto un certo aspetto ci sembra di non poter fare niente, però in realtà poi ci accorgiamo che sotto certi aspetti facciamo molto, cioè possiamo fare molto e possiamo anche favorire gli altri o ostacolarli nel loro farlo. E quindi, insomma, tante cose le possiamo anche fare. E, comunque, c'è un punto qui che mi pare importante sottolineare, è il discorso di cambiare il mondo. Ma io per tanto tempo, tanti anni, come penso un po' tutti tendenzialmente, speravo continuamente in un mondo migliore. Me lo dicevo, cioè, dovrebbe essere migliore il mondo, cerchiamo di migliorare il mondo, eccetera, eccetera. Poi un giorno mi sono chiesto, ma cosa vuol dire un mondo migliore? Perché, per esempio, 100 anni fa, 120, forse, no, 100 anni fa, nel mondo, la mortalità infantile era del 50%, cioè significa i nati vivi muoiono entro 5 anni, prima di compiere i 5 anni di età. 100 anni fa era il 50%, adesso è il 5%. Allora il mondo è migliore. Noi viviamo in un mondo migliore. Poi magari diciamo, 100 anni fa non c'era la bomba atomica, adesso c'è la bomba atomica. Ah, ma allora viviamo in un mondo peggiore. E così via, possiamo continuare, no? E il mondo è continuamente migliore e peggiore. Migliore sotto certi aspetti, peggiore sotto altri. Oggi ci sono nuove forme. Non so, una volta c'era la peste, adesso non c'è più la peste, però c'è l'AIDS. Una volta non c'era. No? E allora il migliore o peggiore è un termine relativo che non dice niente, perché comunque sia, noi non possiamo ipotizzare un mondo in cui si possa dire: ah no, guarda, se il mondo diventa così, va bene così, non c'è più bisogno che sia migliore. Non lo possiamo neanche ipotizzare, neanche pensare, neanche in teoria, no? Allora è inutile, cioè, cerchiamo di creare un mondo migliore, diamoci da fare per creare un mondo migliore, ma il problema non è tanto se non è migliore allora devo lavorare per renderlo migliore, se no poi non ce n'è più bisogno. No, in qualunque caso noi dobbiamo lavorare nel mondo così com'è, senza perdere troppo tempo a disquisire se è migliore o peggiore. Comunque sia, io devo cercare di migliorarlo. Ecco, poi ci arriverò, non ci arriverò, ma la direzione di marcia, torniamo al discorso di stamattina, è quello di migliorarlo. Allora, va bene, ecco, così com'è, con la realtà che mi trovo, con le stragi, con quello che te pare, cosa posso fare? Non lo so. Di fronte a ogni scelta, se va bene il parametro che ci siamo dati, individualismo, espansione verso gli altri, cioè nella comunione con gli altri, insieme, ecco, allora di fronte a ogni scelta, ecco, la scelta che faccio va verso l'individualismo o verso un maggior coinvolgimento? Ecco, io credo di dovermi rispondere di fronte alle cose in questo senso. Pormi questa domanda e scegliere quello che mi sembra porti verso una maggiore condivisione. Poi mi sbaglierò anche magari, ma la scelta deve essere in quella direzione. E poi guarda che se c'hai questa possibilità di scelta in quella direzione, o scegli quella o comunque sia non va bene. Perciò è inutile stare a chiedersi: ma che risultati avrà, quali saranno, vedrò i frutti, non li vedrò. Diverso è chi semina da chi raccoglie. Se identifichi la direzione di marcia che ti porta a maggior coinvolgimento, vai tranquilla. Quello che sarà qualcun altro lo saprà, direi, no? Ecco. E naturalmente questa scelta di coinvolgersi con gli altri è particolarmente legata alla compassione, all'empatia, cioè al fatto compassione, partire insieme agli altri, essere coinvolti in senso profondo, non soltanto nel fare, ma anche nel sentire. La bambina di stamattina è quella, l'esempio lo facevo io.
9 anni uno non può, perché è una malattia, si interpone, sembra andare a togliere, lasciandoci il nostro punto di domanda.
Sì. Ma guarda, guarda, la domanda, io trovo che è una domanda interessante, che ovviamente mi sono posto e continuo a pormi anch'io. Ma una cosa sulla quale ti inviterei a riflettere, è perché non mi sembra che sia così. Perché se tu mi dici chi non può, vabbè, ragioniamo in astratto su chi non può. Ma se tu mi porti questa bambina di 9 anni, chi te l'ha detto che non ha potuto? Chi te l'ha detto? Se noi diciamo, appunto, la distinzione fra aver fede e credere, che credo forse che avete, penso che sia condivisa, no? Questo fatto, significa che il credere è legato particolarmente al razionale, cioè alla razionalizzazione delle cose, no? Tu ti descrivi una cosa in senso razionale e tu capisci se tu credi, nel senso che aderisci sul serio a quella, cioè se entra a far parte della tua fede, oppure se è un astratto. Perché tu puoi fare un discorso Così prendiamo, se noi parliamo oggi di Maria Vergine, la maggior parte della gente dice: ma non capisco che senso ha. Cioè non è neanche questione ci credo o non ci credo. Dopodiché uno può dire ci credo e un altro può dire non ci credo, ma che senso ha? Io ho fatto un esempio lì nel libro all'inizio, non so se ti ricorderai, quando dico di quei due scienziati che parlano fra loro e uno dice: tu credi in Dio? Sì. E tu? No, io no. E uno dice all'altro: sì, ma quando dici Dio, che cosa intendi? E quello dice: beh, francamente non lo so. E tu? Anch'io non lo so. Allora, uno che stava ascoltando dice: ma loro credono la stessa cosa. Perché credere a una cosa che uno non sa, o non credere a una cosa che uno non sa, è uguale. Quindi, capisci? Allora, il credere è un fatto razionale che si sviluppa col tempo. Si può sviluppare, non sviluppare, più o meno, uno può andare più avanti, ma dal punto di vista razionale. Ma abbiamo visto che non è quello che conta. È qualcosa che resta, che appartiene all'individualismo, che ti può aiutare a capire le cose. È uno strumento che può essere usato bene o male, ma in sé non è quello che costituisce il tuo essere. Quello che o rinuncia alla propria vita o vuol conservare la propria vita. Questo invece è un modo di sentire. È una partecipazione sostanziale, emotiva, no? Empatica al senso della vita. Allora uno può percepire questo in senso individualistico, cercando di rinforzarlo, oppure nel senso di affidarsi agli altri, di muoversi con gli altri. I bambini certe volte sono maestri in questo, sono molto più avanti di noi, poi magari tornano indietro. Allora una bambina di 9 anni, che ha detto, può darsi che la sua vita, anzi, si sia straordinariamente compiuta negli anni precedenti. Dopodiché, vabbè, è successo questo, ma dal punto di vista della trasformazione, dell'uscita dal proprio io, dal proprio individualismo per proiettarsi nel divino, può essersi realizzata benissimo. No? Quindi non è questione non può. Allora, chi non può? Io credo che dal punto di vista, perché anche lì, se prendiamo sul serio il Vangelo, quando dice che i talenti sono dati a ciascuno secondo le sue possibilità, e poi dice anche chi non fa quello che deve fare, diciamo, chi è cosciente di quello che deve fare e non lo fa, gli va male. Mentre invece chi non lo sa, vabbè, viene perdonato. Cioè, nel senso che ciascuno di noi si rapporta con le possibilità che ha. Allora questo significa che, non so, che te posso dire allora, un down, è un down intellettualmente, non gli chiedi certe cose, ma emotivamente certe volte ci sorprendono. Io mi ricordo l'assistenza che ho fatto a un down malato di cancro, era di una tenerezza, una cosa fantastica, ma lì c'era il divino che si esprimeva. Però se tu volevi fare certi ragionamenti, lui non ci arrivava. Quindi, secondo me, va valutato in un certo modo quello. Non bisogna cadere nel tranello di pensare che sia secondo l'evoluzione dell'essere umano, secondo quello che tradizionalmente si ritiene. Cioè, l'uomo è l'essere superiore. Io mi domando se invece non è l'essere inferiore. Cioè, nel senso che la razionalità, che è uno strumento importantissimo, ma dal punto di vista dell'evoluzione del proprio sentire, certe volte può essere anche negativa, perché può creare maggiori contraddizioni. Spesso la razionalità è il più forte supporto all'io, all'egoismo, spesso. Perché uno che si ritiene di capire più degli altri, tendenzialmente tende a disprezzare gli altri, a racchiudersi di più, a mettersi sul piedestallo, a sentirsi così, e quindi magari gli gioca un brutto scherzo. Se lo strumento è particolarmente raffinato, capisci? E quindi, in quel senso, no, io credo che basta pochissimo. basta che la direzione di marcia sia verso l'apertura.
Uno dei temi posati riesce a far addormire. Uno degli argomenti che tu riprendi in tutti i tuoi libri, insomma, quando parli di Cristo, stamattina hai accennato all'ascensione, al linguaggio. Questo libro parla della risurrezione, della Trinità, eccetera. Siccome noi queste settimane stiamo un po' dibattendo, no, a livello così comunitario, in diversi momenti, se il caso di rimettere il Cristo in croce, visto che la vigilia di Pasqua l'ho schiodato e tirato giù, per esprimere anche attraverso i segni che Cristo è risorto, non è più il crocifisso, ecco, volevo così sentire un po' un tuo pensiero, insomma.
Questo è un colpo basso, insomma, perché qui mi attiro, presumo, la simpatia del 50% della persona e l'avversione dell'altro 50%, giusto?
Il
90 lo vuole in croce?
No.
Ah no, il 90 non lo vuole. Vabbè, e in ogni caso, allora, e qui vi dico una cosa, non voglio fare il cerchio bottista, no, però io, come mentalità mia, ragiono per et e non per out. È difficile che una cosa sia in alternativa all'altra, nel senso che questa è quella giusta e questa è quella sbagliata. No, non lo so, in forme di espressione io sono per l'et et. Ci sono espressioni diverse, poi magari una mi piace di più, l'altra di meno, però possono avere valore entrambe. Ecco. Quindi prima di tutto io inviterei a riflettere su questo, che certamente sia una cosa che l'altra ha dei pro. Però quei pro magari eliminano i pro dall'altra parte, quindi ha anche dei contro, ecco, è così. Poi per il resto, lì quello che voglio dire è come gusto personale, io ho trovato molto bello oggi questo drappo messo lì sulla croce. Veramente molto bello, mi ha colpito. Perché è una cosa nuova, è una cosa diversa ed è una cosa simbolica, perché in qualche modo dice, sì, Gesù Cristo è stato messo in croce. Ma è quasi come dire che appunto lui, oggi siamo all'ascensione, è inutile stare a guardare il cielo, perché che state a fare a guardare il cielo è anche un po' che state a fare a guardare il crocifisso. Gesù è vivo, è morto, quello è stato un episodio, ma poi è risorto. E oggi dobbiamo guardare a Gesù vivo, cioè quindi far vivere il suo spirito. Quindi e poi appunto quello che mi ha anche colpito oggi è una novità, è un uscire dagli schemi, proporre qualcosa di nuovo, e questo io lo trovo sempre positivo, perché noi in qualche modo siamo imprigionati in vecchi schemi dai quali difficilmente riusciamo a evadere, e gli schemi sono quelli che ci portano poi fuori strada, perché o ci addormentano nell'abitudine oppure ci fanno sacralizzare quello che in realtà sacro non è, perché è semplicemente un modo di proporre, è semplicemente una comunicazione. Quindi io tutto sommato l'ho trovato molto positivo questo. Poi quel Cristo lì che c'è in chiesa, certo, io lo, in qualche modo lo utilizzerei, ma forse si può fare anche in altri modi. Oppure, vabbè, se la comunità parrocchiale decide di rimetterlo sulla croce, non è che mi scandalizzo per questo, dico, va bene. Però pensate anche a questo, al coraggio della novità. Il coraggio della novità è quello certe volte che proprio rilancia un qualcosa di vivificante. E quindi... Ma insomma, più di così, mi pare di aver detto fin troppo, non mi sento di prendere posizione dicendo pro una cosa o pro l'altra. Ma non temete eventualmente le novità, questo no.
E guardarlo come un'opera invece di guardarlo al senso sempre di fede, nel senso come certi artisti ora che hanno fatto delle cose bellissime, come si fa?
Non lo mettiamo in croce,
lo guardo più tanto anche come cosa artistico, come cosa, non so, neanche come fede, neanche come credente, come una cosa così.
Ma il Cristo si può pure esporre, ma io trovo questa idea del drappo sulla croce, l'ho trovata illuminante. Ecco, ma questo non significa che il Cristo non deve essere esposto, si può fare l'una cosa e l'altra, ecco, non so.
Nella chiesa dei Salesiani di Borgomanero, non so se l'hai già
Magari l'avrò vista quando sono andato a dare gli esami.
La croce sull'altare con Gesù risorto davanti. E durante la passione, insomma, torna come un'immagine di Cristo crocifisso, però durante l'anno rimane sempre questa croce con Gesù risorto.
Lei voleva dire qualche cosa?
Sì, perché è qualche domenica che si dibatte su questo, ma io l'opinione del Mario è un po' espressa, cioè che sono contraria. Capisco però molto e mi è piaciuto parecchio che a Pasqua abbia tolto il crocifisso e messo questo drappo per indicare la resurrezione, questo sì. Ma io ho già detto che auspico che dalla settimana prossima, dopo la settimana prossima, che a Pentecoste venga rimesso al suo posto. Non tanto per vedere, come qualcuno ha anche detto, solo la morte, perché siamo consapevoli se frequentiamo che la morte è un passaggio e poi dopo dobbiamo guardare più alla risurrezione e quindi continuare su quella strada. Però lo vorrei vedere rimesso al suo posto, perché comunque, come diceva anche la signora, è un'opera d'arte, poi fino a un certo punto un'opera d'arte a uno può piacere, però per collocarlo nella chiesa in un altro posto io lo vedrei lì, perché siamo abituati, scusate tanto, a 60 anni a vederlo in quel posto, perché
sì, va bene.
Come la Pietà guarda Michelangelo che vede Cristo così la Madonna, cosa si fa?
Però avrei auspicato anche, perché domani ho scritto, abbiamo rimosso, però l'idea è stata giusta nel fare, però l'ha avuta lui, non è che sia stata una cosa prima
discussa
e poi cioè è servita per
no. Io ho discusso settimane con i genitori e i bambini del catechismo su questa cosa. Poi siccome non potevo tirarla giù da solo, abbiamo in quattro
materialmente
tirato giù.
Però io quello che voglio capire è la decisione della rimozione è stata individuale, tua.
È frutto di un percorso che stiamo facendo da anni.
Sì, come hai spiegato anche nel bollettino.
È un percorso che stiamo facendo da anni, che ad un certo punto sfocia in alcune scelte. Poi lo capisco che non tutti possono arrivare a condividere. A me quel Cristo, lì è piaciuto sin dall'inizio, tant'è che a differenza degli altri preti predecessori, io l'ho evidenziato in maniera eccellente, facendo le tre croci, facendo uno sfondo bianco dietro, per dire che a me quel Cristo lì piace.
Proprio quello.
Ma sì, però, siccome devo annunciare il Cristo risorto, dobbiamo anche staccarci da certi... Però, adesso non è che lo impongo, io tenterò di accompagnare, se poi non è Pentecoste e poi Assunzione della Madonna, non è importante, non è questione di tempi, è che dobbiamo comunque davvero lasciarci a volte prendere per mano e crescere sul piano della fede, anche attraverso i segni, che sono, devono essere eloquenti i segni, secondo me.
Sì, devono parlare, che...
poi insomma... È solo questione di nostalgia.
Per me è stato un verso, come si metteva una volta durante la passione, si oscurava con quel telo viola
anche lì.
Vabbè, in ogni caso io comunque vi inviterei a parlarne tranquillamente, riflettendo, senza tenere posizioni precostituite, e poi a un certo punto riconoscere anche, le decisioni che vengono fuori. È chiaro, io non voglio dire, queste non è che sono decisioni che devono essere prese a maggioranza in senso matematico, stando a contare i voti che ci sono qua e là, ovviamente, però sentire un po' l'opinione pubblica, l'opinione comune. E però appunto inviterei tutti, se l'opinione comune si esprime in un certo senso, quelli che sono d'altro parere, di prenderla lì. Se io farei in un certo modo, ma se gli altri vogliono fare in un altro, va bene, io non è per questo che mi metto di contropelo e dico ah no, così eccetera, ecco, quello evitatelo, ecco, cercare un po' di fare quello che la comunità nell'insieme, quindi nella sua maggioranza, ma così a pelle, come si percepisce a pelle, non tanto mettersi a fare delle votazioni, un referendum non lo farei, ecco. Però insomma anche essere tolleranti verso le opinioni degli altri, se poi finisce che non è la nostra che prevale, ecco, questo mi pare importante. Comunque sul discorso del crocifisso e della croce, io un discorso che sotto un certo aspetto mi riguarda anche personalmente, perché io ho fatto un grande crocifisso, altezza d'uomo, di legno, e dove Cristo è messo dall'altra parte, poi l'ho anche esposto, qui c'ho anche una foto dove non si vede tanto, ma adesso me la faccio passare, e cioè la croce, tu l'hai vista questa? No? Questa l'hai vista. Ah, la croce è di spalle, si vede di spalle. Cioè, immaginate un crocifisso, poi invece di metterlo con Gesù che si vede, Gesù lo metti contro il muro. E la croce, vedi la croce e vedi spuntare un po' di sagoma di Gesù. Ecco. E questo è, se lo volete vedere, lo passate rapidamente a pagina 88, questa qui si vede non benissimo, ma si capisce, ecco, il Cristo si intravede al di là. Perché l'ho fatto così? Proprio per rompere gli schemi, perché Gesù ci ha detto, frase di stamattina, non state a guardare il cielo, cioè ci ha detto, ma che state a fare lì a mettervi in ginocchio davanti a me? Andate, guardate il mondo con i miei occhi, non che vi mettete a guardare me. E allora io l'ho fatto così, e quello si può dire, direi, che potrebbe essere interpretata come la crocifissione vista dalla parte del Padre. Perché noi abbiamo detto, e lui è lì che guarda il mondo, Gesù è lì che guarda il mondo, e il Padre con lui è lì che guarda il mondo, e ci dice, mettiti nell'ottica mia. E io mi sono messo nella sua ottica e ho fatto questa croce. Tra l'altro nella mostra che ho fatto, lì questo è il catalogo della mostra che ho fatto per i miei 80 anni qualche mese fa, ha suscitato anche molte sorprese. Là nella mostra quel crocifisso non aveva un quadro davanti, aveva un panno bianco davanti. Era proiettato...
Come mai ci sono però le persone che guardano verso...
Certo, ma perché ci sono tutte le persone, che siamo tutti noi, sì, che ci mettiamo a pecoroni davanti a Gesù Cristo che ci ha detto di fare una cosa e noi non la facciamo. Perché noi chiediamo protezione a Lui. Invece Lui guarda il mondo con i Suoi occhi e dice, mettiti dalla parte mia. E il mondo è là davanti. Ecco. Quindi, hai capito? E questo, quando appunto l'ho esposto lì, ha suscitato anche polemiche e anche sorprese. E tra l'altro nel DVD c'è, non so se tu l'hai sentita, c'è quel commento della Iacobelli, sai, Iacobelli è una grande teologa, no? Che dice che quando ha visto il suo crocifisso è rimasta sconvolta, perché lei racconta, dice, e io l'ho visto, ho pensato di girarli dietro per vederlo. E sono andato dietro e Cristo non c'era. E allora dico, ma come fa a esserci un crocifisso? E poi però vai a vedere Cristo non c'è. E che significa? E dice appunto questo evidente proiezione. Quindi, insomma, ci sono tanti modi, tante novità, tante possibilità che si possono trovare. È un invito a...
Io mi ricordo quando ho visto questa, lo conoscevo benissimo, sono andata in quella sala che era piccola, sono rimasta commossa, qualcosa che mi ha toccato dentro. E quindi io non so adesso il crocifisso esserci, non esserci Gesù, però Gesù ha anche detto, è bene per voi che io me ne vada. E forse, chi lo sa, bisogna che vada lì anche per tutta la croce. Scenda più tra noi e...
una cosa lì è una cosa lì.
Non lo so, non ho un'opinione, comunque mi è piaciuta, era bella.
No, in ogni caso io l'invito che faccio è approfittate della novità, anche se non vi piace, per riflettere.
Eh sì.
Perché questo è importante, cercare di capire meglio che significa. E il fatto che magari una cosa non mi piace, può essere anche quello uno stimolo a riflessioni più approfondite che non farei se non ci fosse la cosa che non mi piace. Quindi guardate il positivo anche nel negativo.
Io è la prima volta che dico la prima volta che dico il mio parere, perché io sono sempre mancata in chiesa quando parlavano. Per esempio io la chiesa non è tanti anni che abito qui a Fossati, cioè tantissimi. L'ho vista con questo Cristo e per me non cambia niente anche quello che ha fatto Don Marco. Però io lo vedevo neanche come fede, perché non ho bisogno di vedere Gesù per avere fede di più o di meno, ci sono altre cose che mi aggrappano. Però per me artisticamente, non so, mi dava un'emozione queste tre croci che poi non le avevo mai notate. È stata una signora che è venuta, che c'era Don Ciotti, e fa, alzando gli occhi dice, guarda questo Cristo, che effetto che fa con queste due luci. E da lì l'ho notato. Tutti le altre domeniche che non sono mai andata, non l'avevo mai notato.
Perciò da 27 anni che ci sono le
croci. Ho detto solo il mio parere, perché non l'avevo mai detto, è mancato quella domenica, non è, che ha intervistato.
Come?
Che
c'è 27 anni che ha messo i.
Da quando sono venuto ho messo i due fari. E
sì, io sono 23 anni.
Quindi insomma, solo che adesso ci si è accorti perché qualcosa è mutato, e ha fatto ragionare, pensare.
Io non sono di Costanza, sono di Vieri, però penso che anche se il crocifisso dovesse poi essere rimesso su, comunque un segno questa cosa qui che è stata fatta da lasciato.
Sì, ovvio, quindi in positivo, io lo dico,
un modo per parlare, cercare di andare oltre a quello che è, magari una cosa artistica, l'abitudine.
Sì, sì, ma esattamente questo che importa. Esattamente questo che importa. Cioè approfittare delle occasioni per cercare di capire meglio, approfondire, di percepire meglio. Per quello che.
Però questo deve avere un seguito adesso, io aspetto che nelle prossime.
Il seguito, però, non come vuoi tu, voglio io. E neanche va bene mettersi davanti all'ingresso della chiesa, come è capitato l'altra settimana. Tu dove lo vuoi il crocifisso? Lo vuoi sulla croce? Uno che interroga la comunità, tu lo vuoi su o lo vuoi giù?
Ma chi?
Ma io me ne sono accorto alla fine. Qua dico, ma non è corretto, no? Non è questione io voglio o non lo voglio, cioè c'è un discorso delicato e molto profondo dietro, no? Di una catechesi, di un cammino di formazione, di informazione, e non va perso sì, questo. Non è questione. Ma noi ci aspettiamo tutte le settimane qualcosa di nuovo e di diverso, non siamo in continua attesa di qualcosa, bisogna coglierlo però, no? Perché io da 27 anni, 28, che sono qua che parlo, che predico, faccio catechismo, cambio, modifico, se si coglie il tutto, si percepisce che noi non, io non sarei più capace a celebrare alla maniera classica, non sono capace, perché ho cambiato il linguaggio, ho cambiato tutto lo stile, l'abbigliamento, io non ho bisogno di tante, di essere vestito come il Palio di Siena, insomma, non basta niente. Allora, ecco, lo stile che si usa, cioè, sta a dirci che si vive il Vangelo e all'interno della Chiesa, la liturgia, eccetera, in un certo modo.
Sì, ma a me piace il suo stile, Don Mario, perché sinceramente se vengo in Chiesa, non è in quanto, perché ho tanti dubbi adesso che quando ero ragazzina, ho tantissimi dubbi, io vengo che non so neanche io se vengo, vengo solo per il Vangelo. Però, nonostante che mi piace il suo sistema che ha, la cosa aperta e tutto, e quella lì mi ha toccato, mi ha anche lei, ha toccato un po' il fatto del crocifisso.
E meno male.
Bisogna anche capire la mentalità, la cultura, perché entrando in chiesa di solito da cristiano si saluta quel segno della croce e uno cosa fa? L'abitudine di guardare Cristo facendo il segno della croce.
Io ne vedo pochi. Io vedo che si fanno il segno della croce, parlano con il vicino, si confessano.
Però appunto, stiamo attenti. Sono due cose diverse. Perché il fatto è che non è perché c'è un Cristo appeso lì, perché ci sono delle chiese dove non c'è Cristo, però il segno della croce sono fanno sempre, quindi sono due cose indipendenti.
Sì, io penso che il Cristo sulla croce è un corpo, la croce è un'altra cosa.
Ah, signor... Scusatemi, io non sono di questa parrocchia, però avevo un intervento che ho fatto quando siamo stati invitati durante una celebrazione a questo tipo di dibattito. Allora, a prescindere dal fatto che un conto è il crocifisso, un conto è l'uomo crocifisso. Il crocifisso c'è, resta, resterà sempre e non pregiudica il nostro atteggiamento di fronte a quella croce. Quando durante quella messa mi sono permessa il mio intervento, ho premesso prima di tutto che rispettavo le idee di tutti e la stessa cosa la dico adesso in modo molto più familiare. A me, quando anche a me non era mai passato per la mente che potesse essere tolto l'uomo crocifisso dalla croce, però quando questo è successo e sono entrata, non sapevo dei precedenti, di come si era arrivati a questo, quando sono entrata in chiesa ho visto la croce, quindi così, la croce, con quel velo, io ho provato una sensazione di estrema leggerezza, di pace, di serenità, vuoi anche forse perché di rimando, ed è comunque una cosa che mi è ritornata sovente poi nelle settimane, nei giorni a venire, ho pensato a quanti crocifissi, uomini crocifissi, io purtroppo continuo a vedere tutti i giorni. E ho pensato, anche se la similitudine non ci sta molto, ma permettetemi questa, ho pensato a quanti dei miei uomini crocifissi chiederebbero per una volta ogni tanto di scendere da quella croce di dolore. E ho detto, abbiamo tolto l'uomo crocifisso, ci resta il simbolo. Possiamo fare tutte le cose che vogliamo di fronte a quel simbolo lì. Però quest'uomo crocifisso è stato liberato, è stato schiodato e ho pensato a tutte le persone crocifisse che mi chiederebbero tutte le mattine la stessa cosa.
Ospedale. Sì, adesso non focalizziamo.
No,
adesso no. Io volutamente comunque volevo sentire anche il tuo pensiero, così poi non intendevo certo fare un dibattito su questo.
Ti chiedo scusa se mi sono
No, va bene. Adesso chiudiamo su questo argomento, non so se c'è qualche...
Sì, la citazione di Antonio Tellung, camminare insieme verso la stessa meta, quindi non significa avere le stesse opinioni, ma restare insieme malgrado le divergenze.
Certo.
E questa è la comunione ecclesiale, perché siamo lì anche. Nella storia della Chiesa la comunione ecclesiale è stata sovente intesa come uniformità, come conformità al pensiero dall'alto, a quello che l'autorità decide, bisogna essere tutti d'accordo. Io credo che non ci sia niente di più falso.
Anche perché Cristo è stato messo sulla croce probabilmente in un periodo in cui la Chiesa aveva bisogno che Cristo fosse crocifisso, no?
Certo.
Cosa vuol dire? Cosa significa?
Comunque, invece, io vorrei dire che io sono un provocatore, prendetemi per quello che sono, non prendetemi troppo sul serio, però io credo nella comunione delle eresie. Non so se capite cosa intendo.
Devi spiegarlo meglio.
Che cos'è un'eresia? È una divergenza dal pensiero ufficiale. Meno male. Io credo che siamo tutti eretici, che sono tutte eresie, perché il pensiero ufficiale è incoerente con se stesso spessissimo. E quindi sono eresie dopo eresie. Allora uno dice, si spaventa, ma l'eresia, così eccetera. L'eresia è un'espressione con i suoi difetti, certe volte magari negativa, ma tutte sono espressioni con i loro difetti. Se noi mettiamo insieme, ecco, io credo nella comunione dei dissensi. Quando si parla, l'importante è il consenso, l'importante è il consenso, ma il consenso tante volte è fatto dai leccapiedi. I regimi dittatoriali ci insegnano lo spavento del consenso. È venuto di moda dopo la guerra a dire che Mussolini, lui sì, così, ma il fatto che era circondato da gente che lo ingannava. Ma chi voleva sta gente che lo ingannava intorno se non lui? Era lui che se l'è scelto, era lui che voleva essere ingannato, era lui che voleva il consenso. I leccapiedi. Ma capite cos'è? Io non per niente ho scritto questo libro Elogio del dissenso, perché il dissenso è la sentinella delle coscienze. Il dissenso è quello che ci costringe a dire, momento, qui qualcuno non è d'accordo. Se uno non fa un discorso di potere dicendo chi non è d'accordo al muro, come fanno tutti i poteri, tutti i dittatori civili e religiosi, e come hanno fatto sovente nella storia i papi, no? Ah, non sei d'accordo? Ti metto sul roba. Ma se... Allora faccio un esempio. Quando hanno cosiddetto riabilitato Galileo, che non hanno riabilitato Galileo, ma si sono riabilitati, l'autorità ecclesiastica si è autorivalutata, perché Galileo era sempre stato, eccetera. Ma comunque, quando hanno riabilitato Galileo, Papa Wojtyła ha chiesto scusa. Poi ha aggiunto, non prendetevela per i governanti di allora perché hanno agito in buona fede, come se fosse un attenuante. Perché io ti dico, scusa sai, se tu oggi riconosci che loro hanno agito in buona fede e hanno fatto quello che hanno fatto, si sono sbagliati di grosso, allora devi anche riconoscere che può darsi che anche tu oggi stai agendo in buona fede, ma stai facendo altro che rivendicare l'infallibilità, deve essere così per forza. Papa Wojtyła, che aveva tantissimi meriti, ma aveva una prepotenza spaventosa, tanto è vero che è lui, primo Papa, che ha rivendicato l'infallibilità anche al magistero ordinario. non solo quello ex cattedra di Pio IX, anche al magistero ordinario ha rivendicato sotto certi aspetti l'infallibilità. È una cosa incredibile. Ecco. Allora io dico questo: questo Papa ha avuto il coraggio, per esempio, di chiedere scusa durante il Giubileo per tanti, tanti difetti, tanti peccati, tanti sbagli della Chiesa. Lo ha fatto in modo un po' tiepido, qualcuno si lamenta dicendo ma però sì, vabbè, ha fatto, però lo ha fatto. Ed è una cosa importantissima se noi guardiamo la storia dei papi precedenti. Quindi è importantissimo, io gli riconosco questo, gli sono estremamente grato di questo. Però direi anche, e gli direi se fosse presente, scusa sei, ma se i tuoi predecessori di 400 anni fa avessero dato un po' più d'ascolto al dissenso, forse oggi tu non dovresti chiedere scusa. Allora, è questo che fate. Io appunto, quindi, la parabola della zizzania dice che la Chiesa è formata da grano e zizzania. Non ha uno più diritti dell'altro. È così. Bisogna convivere insieme, andando avanti insieme con le differenze. Perché è questa la comunione dei santi, non la comunione di quelli che la pensano tutti allo stesso modo, ma è la comunione delle persone che restano in comunione malgrado le divergenze, che hanno il coraggio di camminare insieme malgrado le divergenze, di combattere insieme, di lottare, ma per camminare insieme, non per escludere, per espellere, per cacciare via, e anche peggio. No? E io credo in questa Chiesa, che è la comunione delle differenze e che comprende buoni e cattivi, che ci piacciono o no. Perciò quando andiamo a dire, come prima dicevo, innocenti, il discorso degli innocenti è che ti frega, così, eccetera, la Chiesa comprende innocenti e colpevoli, perciò la Chiesa, l'autorità ecclesiastica, quando parla, dovrebbe dire chiaramente che non si uccide, non si sevizia, non si fa la tortura. Nel catechismo c'è scritto anche lì le precisazioni, tante volte, invece di migliorare le cose, la tortura, il capitolo sulla tortura, dice che la tortura praticata per estorcere confessioni è immorale. La tortura praticata per estorcere confessioni. Bene, significa che se io pratico la tortura per il gusto sadico di farla, non rientra, perché non è per estorcere confessioni. Ma insomma, ma chi le scrive queste cose? Ma non avete il coraggio di dire la tortura è una cosa assolutamente inaccettabile? Certo, invece no, bisogna fare... Vabbè.
Solo che esista lo rende titolare di questi diritti, che non è un discorso scontato, perché è già successo proprio in conferenze organizzate dal carissimo Don Mario di sentire come per esempio sul testamento biologico si facesse dipendere la possibilità di esprimersi liberamente dal fatto di essere persona, mentre invece secondo me la titolarità dei diritti spetta all'individuo indipendentemente dai suoi comportamenti. Volevo sapere del suo pensiero.
Sono totalmente d'accordo. Sono totalmente d'accordo. L'individuo è una realtà potenziale, è una realtà potenzialmente divina, che può venire sprecata, ma è una realtà potenzialmente divina e quindi deve godere di tutti i diritti possibili e immaginabili che gli consentano di sviluppare la sua potenzialità, la sua realtà. Spetta all'individuo decidere se vuole, indipendentemente dal fatto, ma chi può, chi lo capisce, chi è, vabbè, però è comunque all'individuo che spetta sviluppare questa potenzialità se vuole oppure sprecarla. E lì è un discorso anche, dicevamo stamattina, sul discorso di essere ignoranti o no, istruirsi, e se uno ha la possibilità di farlo oppure se è scemo, ma insomma, sperando che uno abbia la possibilità di farlo, no? Perché voglio dire, uno può in qualche modo scegliere di governare la propria vita, di imparare a governare la propria vita, oppure abbandonarla al caso. Quello è difficile, sia una scelta. Uno, se sceglie, la scelta la fa positiva, costruire. Se non sceglie, resta in qualche modo affidato al caso. Quello che capita, capita. E allora lì può venire sprecato. Però non possono essere altri in qualche modo a interferire con questo. Quindi sono d'accordissimo. La società deve tutelare l'individuo al 100%, deve garantirgli tutti i diritti. Tutti i diritti, ovviamente, tenendo conto dell'equilibrio, e cioè è chiaro, questo è noto, è normale dire che la libertà personale finisce dove comincia la libertà degli altri, quindi è chiaro che se un individuo pesta i piedi agli altri bisogna impedirglielo questo, perché lui nega i diritti a qualcuno e allora interviene la società in qualche modo a cercare di riequilibrare, se può, se ci riesce, con leggi che dovrebbero essere corrette, tante volte non lo sono purtroppo, però il principio è quello. E quindi l'individuo però deve essere totalmente rispettato, poi se si evolve bene, se no sono affari suoi, dipende, deve dipendere da lui. Sono d'accordo?
Stamattina parlava di ignoranza, no? L'ignoranza è scemenza. Una volta erano ignoranti perché non andavano a scuola e quindi poi ogni giorno si può più essere ignoranti culturalmente, si ignoranti proprio perché si ignoranti. Allora mettere anche lo scemo, ignorante scemo, molto grave, ignorante scemo e cattivo, è una tragedia. La tragedia, come abbiamo, io ritengo quasi tutti i politici, quasi tutti, il 50% sono ignoranti scemi e cattivi, perché non si può. Non si può arrivare a questi punti qua. Politici tutti con proprio il mestiere, ormai sono mestieranti, no? Non sono più politici. Ma il grave è che sono anche ignoranti, lì. Cattivi. Ignoranti scemi cattivi.
Sì, sì, vabbè, direi che c'è che come esposizione c'è una certa esagerazione, ma meno male che c'è. Meno male che c'è, perché.
Ma
perché siamo scemi,
non diciamo adesso li abbiamo votati, tutti uguali adesso.
Nessuno ha votato quello, nessuno ha votato quell'altro.
Adesso li abbiamo votati.
Allora per quello ho detto i politici.
Beh, non andiamo.
No, dovrei dire qualcosa.
No, volevo solo chiedere il suo pensiero sulla preghiera. Si è toccato durante il pranzo il discorso della devozione alla Madonna e quindi lei ha citato qualcosa che mi piacerebbe dire.
Beh, io c'è un capitolo di questo libro dedicato alla preghiera, che in cui ho sviluppato abbastanza il concetto. Adesso se dovessi sviluppare il concetto adesso, forse un po' tardi, ci vorrebbe del tempo. Io posso dire alcune cose rapidamente. Una cosa che tante volte, cioè in passato, una domanda che ho sentito fare, eccetera, ma tu quando preghi pensi che qualcuno ti ascolta? Ecco, io penso che sia assolutamente ininfluente chiedersi se qualcuno ascolta o no. E noi siamo esseri umani e abbiamo linguaggi antropomorfici e modo di esprimerci antropomorfici, non può essere diversamente perché siamo esseri umani. No? Ecco, Allora, io so, credo per fede, che invece la dimensione divina non sia antropomorfica. Però quando prego, una volta mi ponevo un problema, ma adesso quando noi preghiamo, eccetera, noi preghiamo in modo antropomorfico, tradizionale, come si usa. E io dico, ma qualcuno l'ascolta? Forse no, non lo so, ma non mi interessa, perché intanto esprimo il mio stato d'animo e noi sentiamo delle cose e pensiamo a delle cose, ma è quando le esprimiamo che ci rendiamo conto se veramente sono nostre, le sentiamo o no. Così, se io prego per il bene di qualcuno, è mentre prego che mi accorgo quanto mi sta a cuore il bene di quello. E se prego invece per qualche stupidaggine, è lì che mi accorgo che in fondo stanno riflettendo su delle stupidaggini. Ecco. Quindi, prima di tutto, la preghiera serve a me.
Ecco.
Perché io prendo coscienza di qual è effettivamente il mio auspicio, il mio desiderio. Poi, se questa preghiera influisce sulla realtà o meno, sono cose più grandi di me, quello non lo posso sapere. Però se, siccome certe volte ci capita, ne parlavamo anche, magari so, qualche malato che dice pregate per me, e beh, noi preghiamo per lui, ce l'hanno chiesto volentieri. Ma cosa preghiamo? Come preghiamo? Vabbè, magari diciamo una giaculatoria, dice ma credi in quello che dici, ma non lo so, posso inventarmene un'altra, dire altre parole. Non è primario. Per fare un esempio, i monaci che pregano in coro, che cantano in coro i vespri, nel complesso quando cantano non pensano mica nemmeno alle parole che dicono. Come qualunque cantante, un cantante che canta, esprime la musica, dice delle parole, ma le parole le recita meccanicamente e non ha tanta importanza esattamente quello che dice, l'importante è insieme, uno è una liturgia di insieme, no? Tanto che se uno, proviamo l'idea, andiamo in un'abbazia di Westminster e poniamo che cantano in inglese, io l'inglese non lo so, cosa faccio? Mi unisco ai monaci e canto a bocca chiusa esprimendo, andando fuori la musica senza dire le parole. E non prego mica meno di loro, preghiamo insieme. Perché lo facciamo insieme? Perché è un'armonia di insieme. No? Quindi io la preghiera la concepisco così, uno stato d'animo, un atteggiamento che si coinvolge con la realtà. Non importa con quali risultati, questo lo saprà qualcun altro. Però io esprimo i miei auspici per quello che ho intorno. Credo che sia importante. È questo. Ecco, io la preghiera la vedo così.
L'intercessione dei santi della Madonna.
Ma quelle lì sono forme metaforiche. Sono forme metaforiche. Se io credo realmente che la corte divina sia fatta secondo queste descrizioni, allora sono nell'imperialismo. Credo in un Dio imperatore che domina il suo mondo e lo domina attraverso una corte gerarchica che poi si riflette in terra con chi si fa suo vicario e governa in nome suo allo stesso modo, pensando di rispecchiare la divina. Io non credo che sia così. Qui sulla terra, se a me serve qualche cosa, può darsi che se vado dal cardinale Bertone a dire che mi raccomandi al Papa, forse ottengo qualche cosa. Però nella corte divina, pensare che Dio ha bisogno che qualcuno gli raccomandi qualcun altro, che sia la Madonna, che sia San Giuseppe, Sant'Antonio, che va lì a raccomandare, guarda, oggi ti faccio l'elenco delle raccomandazioni di oggi. Dice, dai una mano a questo, fai quell'altro, non ci avevo pensato, meno male che me lo hai raccomandato perché io non sapevo che fare. Scusate, Dio lo saprà, non avrà bisogno di una corte imperialistica intorno a sé. Tuttavia io non disprezzo queste descrizioni, le considero metafore, che servono per dire che nella ricerca di contatto, noi che siamo antropomorfici, esseri umani, e siamo abituati a questi contatti per mediazione, forse mi è difficile in qualche modo tentare un'espansione del mio io verso il divino in senso così ampio, e forse mi è più facile passando attraverso un'immagine di mediazione. Fallo se ti serve. Ecco, io direi solo basta che non ti metti in testa che la corte di Dio è proprio così, perché forse lì cadi nella superstizione. Ecco. Però come metodo, come modo di esprimersi, eccetera, può anche andare bene.
È un po' come le candeline votive, se io delego alle candeline votive, certo, quella che è la mia richiesta di grazia, certo, di aiuto, e non percepisco che quella candela accesa simboleggia il Cristo, la mia fede che devo tenere, allora rischio veramente di dire: ho fatto il mio dovere, adesso tocca a te.
Sì, sì, adesso tocca a te. Sì,
e
sì,
siamo
sì,
più infantili e superstiziosi.
Sì, ma adesso è troppo tardi, perché se crediamo veramente in quello, no? Dopo quello che ci crediamo più, diamo direttamente Dio. Se non dovesse succedere che mi ascolti, diamo la colpa che non ho fatto l'intercessione, no?
Ma se tu condizioni la tua preghiera al fatto che ti ascolta, guarda, smettila, non pregare per niente.
La preghiera serve a
noi. No, ma perché sarebbe... No, ma perché sarebbe, se fosse che lui interviene, sarebbe un motivo per non intervenire. Ma come sarebbe a dire che tu prego, mi preghi perché vuoi che io faccia quello che vuoi te? Sei fuori strada. E uno deve avere fiducia. Io prego perché questo è il mio stato d'animo, sia fatta la tua volontà. La preghiera è quella lì, la preghiera di Gesù, non la mia, ma la tua volontà. Abbiamo coraggio di dirlo? Forse no.
No, io ho coraggio di dirlo.
però è così, non la mia, ma la tua volontà.
Bene. Se non c'è nessuno, intanto ringraziamo.
Ti ringrazio moltissimo.
Antonio.